Su questi suoni incredibili del 1974, Franco Battiato, noi vi diamo il benvenuto a quello che è Decor, la prima puntata di special insieme con D'Arcangelo sull'Electronic Cult, dove lo strumento cambiò il mondo compositivo e lo stile compositivo anche, e queste sono le testimonianze che oggi ascolteremo e ne parleremo insieme con D'Arcangelo, perché già qui in studio, appena partita la prima traccia, già i primi discorsi culturali, quello che a me piace di più, scoprire dagli artisti, in questo caso anche da un amico, quello che è il suo percorso culturale, quello che ha scoperto lui, e interscambiarlo con tutti quanti noi. E quindi adesso Fabrizio Marco D'Arcangelo in questione parlerà con noi e ci spiegherà questo viaggio all'interno di questi suoni incredibili che fanno parte della storia. Benvenuti in Decor. La traccia che ha aperto il nostro nuovo special è Propiedad Proibida di Franco Battiato, 1974, la mia data di nascita, quindi lo dico ormai, cioè, pubblicamente, però sì, un anno cioè, prolifero anche per la musica elettronica, Corrieri Cosmici.
Sì, assolutamente. Questo è un brano che questo tecnicamente viene conosciuta per chi è ancora, penso, immagino, sì, sicuramente, la sigla del TG2 dossier.
Quindi questa era la sigla storica del TG2
dossier. E lo è ancora, se non vado errato, è ancora.
Addirittura, questo controlleremo subito.
Va avanti da che mi ricordo io.
No, incredibile.
Sì, no, questa è la chiara influenza di quella che era la musica, chiamiamola sperimentale, di allora. Allora già esistevano comunque i Tangerine, Brian Eno, e immagino che Franco Battiato, da esperto sperimentatore, quindi non soltanto di testi, di brani, ma anche di musica. E questo è un brano che sicuramente, nonostante l'alta influenza, è comunque un brano estremamente originale e corposo. Lo senti l'evoluzione proprio del brano.
Ma già, perché hai aperto con questa traccia Decor? Cioè, parliamo di Decor in sintesi. Perché Decor?
Perché il mio vuole essere un piccolo viaggio attraverso l'evoluzione e l'uso dello strumento, che è difficile farlo perché tecnicamente ai tempi non si, ecco, ripeto, al di là di coloro che già magari componevano mondo, facevano musica d'avanguardia, quindi usavano strumentazioni nuove, perché ai tempi c'era, tecnicamente la musica ha sempre, si è sempre evoluta, però questo è un viaggio attraverso a volte anche la non riesco bene a descriverlo, perché tecnicamente molti artisti che io ho nella mia libreria non
è clamorosa, tra parentesi, no, vabbè, che noi stiamo proprio
è semplicemente
abbiamo aperto il cassetto di Dark Angel.
No, è che ci sono moltissimi artisti che magari ai tempi componevano non pensando nemmeno che quel brano in realtà oggi suona ancora moderno, cioè loro quando noi diciamo loro erano avanti di 20-30 anni, forse loro non se ne rendevano conto. Adesso probabilmente noi, senza nemmeno ascoltarle, perché noi facciamo, noi o chi magari non ci accorgiamo, facciamo cose che loro già facevano prima, quindi c'è da andare a capire come mai loro avevano, è come se fosse una sorta di legame in realtà, perché lo strumento elettronico comunque ha sicuramente le sue limitazioni, ai tempi comunque erano analogici, quindi avevano dei sequencer differenti da quelli che ci sono oggi è tutto digitale, tutto controllabile, la velocità, la pressione, allora
anche per programmare quei sequencer c'è una difficoltà mostruosa confronto ai sequencer di oggi, che sono proprio
e allo stesso tempo era anche molto più facile, se pensi per esempio le batte elettroniche come la nostra, io dico la nostra come generazione 808, la TR 808 della Roland, che è stata usatissima negli anni 80, perché era comunque una batte elettronica, perché gli strumenti elettronici che prima costavano una casa, e questo
e risottolineiamo, erano molto costosi questi molto strumenti, costoso, che comunque era difficile anche andarli a comprare, non è che andò nel negozio di dischi e c'era lo strumento, c'era la chitarra, c'era la batteria acustica.
No, i primi strumenti diciamo elettronici o analogici, che allora erano analogici, erano sicuramente molto molto costosi, quindi poi quando piano piano tutto diventa più affordable, quindi tutto si poteva essere più per le tasche di tutti, diciamo così, ovviamente poi ne hanno tanti, infatti è una delle forze dei decenni più prolifici per quanto riguarda l'uso di determinati strumenti, appunto.
Beh, poi c'è chi gli strumenti se li creava, tipo i Kraftwerk, che abbiamo ascoltato sotto. Abbiamo ascoltato una traccia dei Kraftwerk, loro se li sono proprio creati.
Loro, se tu calcoli, loro hanno cominciato negli anni 70, quindi qui siamo su dove, ed erano tutti, c'è un brano che è su YouTube, che se lo ascolti, se non vado errato, del 73, dal vivo, il brano si chiama Zuruk. Se non vado adesso, non parlo del disco, che in realtà nel brano originale, nel disco, nel loro album, è un brano che ha un BPM molto lento, diciamo. Invece loro lo suonano dal vivo. Se tu lo ascolti, sembra di stare ad ascoltare un brano di drum and bass. Per quanto. Ed è quella la cosa che un po'. Lo vedi, perché comunque loro avevano. C'era una sperimentazione molto alta. E allo stesso tempo c'era l'accettazione di quel tipo di musica a livelli che probabilmente oggi non ci sarebbe, per un certo tipo di novità.
Cioè, tu pensi che parlavamo proprio di suoni attuali, io 15 giorni fa, il 14, ho sentito i Kraftwerk al Sonar di Barcellona e hanno suonato sempre i loro pezzi più classici, che derivano anche dagli anni 70. Tra parentesi, hanno messo anche a antenna quello che abbiamo trasmesso noi prima. Quindi
anni migliori, secondo me, il mio parere proprio.
Quindi capito, dal 70 oggi nel 2013 ancora risultano attuali, perché io già li conoscevo, però comunque mi hanno fatto un effetto moderno.
Ma esiste un brano di Kraftwerk che è cantato in italiano, che fu presentato a, se non vado, non mi ricordo,
Grado Cecchetto,
esattamente, al programma di Cecchetto, non viene ancora in mente
Pop,
ma era, se non me ricordo, comunque il brano era Pocket Calculator.
Pocket Calculator,
come? Loro lo canto in italiano, quindi tanto non lo senti, non è abituato. Quando vai a scavare ti accorgi che comunque c'era un certo tipo di...
Mentre una grande evoluzione lo ha dato anche l'artista che stiamo ascoltando sopra, che è Giorgio Moroder, che ce lo ascoltiamo, e quindi torneremo in voce fra pochissimo, perché voglio dire, stiamo parlando proprio della storia. Giorgio Moroder, voglio dire, chi è che non lo conosce, non soltanto in ambito della musica elettronica, ma proprio stiamo parlando proprio dell'ambito della musica.
Della
proprio.
Musica, proprio.
Della musica, lui il pezzo più famoso fu quello con
Donna Summer.
Con Donna Summer, che entrò proprio nelle classifiche mondiali.
I Feel Love.
I suoi bassi in I Feel Love furono proprio rivoluzionari, perché ancora oggi ne parlano come cioè, qualche cosa di sperimentale. Addirittura
il primo album, che poi in realtà era già il secondo, che è un album diciamo un titolo tedesco, di nuovo lì c'era tutta l'influenza di quel genere che già comunque si faceva sentire, quindi torniamo allo stesso tipo di discorso, Danny, non dico nemmeno Joe Fox perché era un altro periodo, però c'era questa voglia di sperimentare. E lui stesso in una recente intervista che io ho visto su YouTube, anzi una delle poche se non vado errato, anche perché adesso lui è in produzione un po' più commerciale con il Daft Punk, però si sente la naturalezza delle sue cose, per quello che per noi oggi comunque per loro era comunque una ricerca, perché loro scoprivano il suono e lo scoprivano come un bambino che ne so scopre di giocare con qualcosa e si diverte, quindi probabilmente non se ne rendevano nemmeno conto, probabilmente questo poi lui lo dice, quindi in realtà se ci pensi erano comunque delle sequenze molto molto semplici, 3-4 note che poi magari giocate con delay, anche perché allora non c'erano gli effetti speciali che abbiamo noi oggi. C'era il delay, c'era un flanger, c'era un chorus,
quelli base, diciamo.
Esattamente, perché però messi sotto una certa catena e danno il loro effetto. I Feel Love sono 3-4 note che vengono comunque disperse, come per esempio dire Yasu, un brano di Yasu famosissimo che è Situation. Quattro note che ripetuto sotto in sequenza ti creano tutto il brano.
Oggi queste note sono semplici,
però te sono quelle note che ti rimangono nel cervello. Feel Love, che poi era lui il produttore di Donna Summer, non ce lo scordiamo.
Vedere, un'altra icona, un'altra voce della storia della musica.
Se per me, il mio, perché ognuno ha il suo periodo, per me il mio Giorgio Moroder è sicuramente Ico di MC2, che poi è il terzo album in realtà. E quello successivo, poi più pubblicizzato allora, dopo che no, scusami, i commissi 2 è già il secondo, From Here to Eternity è il terzo, sono andato il secondo o il terzo, e poi c'è Equal MC2.
Comunque, sono per me il due, periodo forse è quello,
sì, è quello, là, quello okay. Per me sono le due opere più produttive di quel tipo di. E dietro c'era Faltermeyer. Che per molti magari è famoso per la colonna sonora di Beverly Hills.
Come no?
Esattamente, dietro c'era lui che
quindi siamo anche negli anni 80 adesso.
Sì.
Come
sì,
forse
sì.
Questi suoni che stiamo ascoltando adesso di John Fox, se non mi sbaglio. Perché siamo passati da Solvent con una produzione un po' più sperimentale.
Solvent, che è comunque un artista moderno. Io non ho voluto dargli un timeline preciso, ho semplicemente cercato di raccogliere un determinato tipo di suoni. E quindi ho voluto innestare qualcosa di moderno che però poteva suonare, diciamo, vecchio. Quel brano che abbiamo ascoltato di appunto di Solvent, Radiator, è preso da un EP che è lavorato esclusivamente con due macchine analogiche vere e proprie, quindi un capolavoro nel suo veramente
moderno, no, se non sbaglio.
Sì, assolutamente sì.
Quindi
è veramente, infatti è quello il discorso, che comunque sia a seconda di come si lavora il suono, da come lo si programma, si può anche dare una certa tipo di cioè non deve per forza, non perché abbiamo oggi metodi differenti anche di programmazione che dobbiamo, cioè Solvent in quel caso è riuscito a darci un suono molto molto analogico, magari anche usando delle sequenze, perché usando un MS-20 se non vado errato, è fatto soltanto con uno o due MS-20 se non vado errato, però dal risultato ne esce fuori un prodotto di eccellenza. Quindi siccome suona non modernissimo ma eccellentemente programmato, ho pensato di innestarlo nel timeline. On the door, here for years now. Click, click, drum. Click, click, drum. Click, click, drum. Click, click, drum. Click, click. Thank you.
E vi ricordiamo che quello che state ascoltando è lo special sulla musica elettronica cult firmata da Mr. Darkangelo, Reflex Record. Un percorso senza tempo tra l'era moderna e l'era storica, e tracce storiche che ormai fanno parte della storia della musica elettronica e della musica in maniera particolare, quello che abbiamo in questo momento detto. Abbiamo ascoltato un brano di Franco Battiato, di Kraftwerk, di Giorgio Moroder, poi siamo passati alle modernità di Solvent per poi tornare in un tuffo del passato con John Fox, che in studio ricordavamo anche la sua intervista su un documentario che vi consigliamo, che è Synth Britannia, dove c'è una sua testimonianza, spiega proprio come loro hanno avuto questo primo approccio su questi primi synth, che anche per loro è qualcosa di totalmente, anche perché parliamo di Moog, parliamo di modulazione sulla frequenza, che anche oggi è una cosa difficile lavorare su quelle macchine.
È quello, perché comunque si perde anche un certo tipo di cultura, perché i primi synth erano da pacciare, quindi doveva fare il cavo che passava dall'oscillatore a
una cosa incredibile, era cioè un lavoro proprio incredibile,
low frequency oscillator, quindi era tutto un lavoro di patch, dovevi proprio costruire lo suono manualmente, e comunque per loro quella era sperimentazione, cioè il lavoro era quello di ricreare, perché originalmente il lavoro era di ricreare un determinato tipo di suono, che poi ovviamente durante il patching, quindi durante la programmazione, magari non riusciva, ma però si scoprivano di differenti suoni. John Fox, che è uno dei fondatori di Ultravox,
voglio dire, Ultravox,
anche perché anche se hanno avuto comunque a mio parere, ma non solo a mio parere, erano comunque due fasi differenti, e che quando John Fox ha lasciato gli Ultravox per fare quello che fa tuttora, cioè nella sua carriera di solista,
che fa adesso?
Continua adesso, cioè sono ballerato, c'è un album nuovo uscito sono 2 o 3 mesi fa.
Addirittura. Tutti subito a cercarlo su.
No, ma il discorso è questo, è un altro discorso che secondo me dovrebbe essere affrontato. La maggior parte degli artisti di quel periodo continuano a lavorare. Hanno sempre. Qualcuno magari ha smesso, qualcun altro no. E parliamo di come lui, Gary Numan, per esempio.
Gary Numan, cioè.
Esattamente. Che un adetto era. Lui era.
Cars è la sua traccia,
sì,
che ricordiamo.
Sì, una delle Cars è sicuramente tra le due tracce, diciamo, più. Friends Electric. Friends Electric è una delle mie preferite in generale. Però tecnicamente, se tu. Quando tu, anche se non è proprio menzionato nel documentario Synth Britannia, che noi consigliamo. Alle nuove leve di
Synth Britannia, lo trovate Britannia, anche su YouTube facilmente.
È veramente un'opera spettacolare. Più che altro è qualcosa che secondo me dovrebbe servire a far capire da dove viene tutto. Cioè c'è l'evoluzione, cioè se la genesi di un tipo di suono, come in questo caso è il synth pop, che però in realtà nemmeno sì era synth pop, ma nemmeno così era. Adesso non lo chiamiamo synth pop, perché in questa playlist c'è anche un brano di una banda moderna, che sono i Mirrors, che in realtà sono tra i pochi, a mio parere, che riescono ancora a sviluppare un determinato tipo di suono che ancora suona un po' originalmente britannico, di quel tipo di sonoro, perché ognuno poi la fama la fa proprio un modo e magari viene influenzata in una determinata maniera, e loro che poi fanno spalla agli Orchestra Manoeuvres in the Dark, quindi
voglio
altro
dire.
Gruppo leggenda di quel periodo, dove comunque si sente l'influenza, quindi tutto. Io penso che, ripeto, dipende da come lo si usa lo strumento, ma spesso e volentieri si sente parlare dell'effetto particolare o tecnico che può avere un artista o poi un altro, quando in realtà magari loro stanno là, giocano con qualche giocattolo, però è il modo con cui loro giocano con quello strumento.
Anche l'incasso, infatti, su Gary Numan, il primo giorno che parlammo proprio, il giorno in cui abbiamo concepito questo special, nella tua macchina, abbiamo parlato che Car o un'altra traccia di Gary Numan la fece proprio con un synth molto semplice.
Sì.
Quindi noi oggi che cerchiamo le cose incredibili, invece al tempo...
ma era tutto semplice, era comunque nel caso di Gary Numan era una famosa strings, quindi dovevano concepito come essere dei violini tecnicamente, in realtà quel pad, quindi quell'accordo veniva da un synth molto, era semplicissimo, magari però messo sotto un determinato reverber, effetto, usciva fuori, che però era così originale in realtà che oggi quasi non lo si riesce a riprodurre se non campionato.
Infatti
in un altro documentario che non fa parte di Synth Britannia lui comunque lo
è il tuo.
E in un altro documentario lui sotto richiesta cerca di riprodurre, ma forzatamente nemmeno, perché poi uno le cose le fa. Ma allora, ripeto, non c'era il MIDI, non era forse probabilmente nemmeno, sì, esisteva probabilmente il protocollo V1, ma forse nemmeno. Quindi era,
che cosa vuol dire, introvabile?
Esatto, anche Jean-Michel Jarre si scriveva tutto ciò che doveva essere la programmazione dello strumento per ricreare quel suono con cui lui lo aveva fatto. Quindi c'erano proprio dei notes veri e propri, come se tu prendi un quaderno e scrivi: allora l'oscillatore va qui, va a 5, la frequenza va a 2, ricordati, cioè, perché non c'era ancora il MIDI Recall, quindi non c'era una macchina che ti risistemava tutti i valori con quali tu memorizzati, quindi certo. Quello è venuto in un tempo breve.
Era un lavoro incredibile.
Sì, era veramente un lavoro.
Come un lavoro incredibile questa traccia che ci ascoltiamo insieme. Esempio di modernità che fa pensare invece al passato è stata proprio la traccia che abbiamo sentito di Advisor Circle, no?
Sì, Advisor Circle, in realtà è questa qua, quella di prima era quella, era un'altra traccia che è Nucleus and Nib, che faceva un po' da spartiacque, praticamente. Era molto 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 minimale, ma comunque mi aiutava a introdurre gli Advisor Circle, che è uno dei due gruppi che io preferisco di questo tipo di musica, che in realtà loro sono gruppi moderni, escono su un'etichetta che si chiama Ghost Box, e il loro modo di suonare è molto io lo definisco puro. Loro usano gli strumenti elettronici come tecnicamente si faceva una volta, usano molto un certo tipo di sound molto Moog-ish, cioè è proprio un modo di suonare, di concepire la musica elettronica senza spingerla, senza dover cercare di definire un canone. La suonano e basta, è musica elettronica. Quindi
quello che stai ascoltando,
melodie,
infatti, è molto semplice, molto melodico.
Sì, ma c'è una buona ricerca.
Lo strumento è anche semplice, però, come abbiamo detto, se sai scegliere lo strumento giusto,
sì, esatto.
Questo è il risultato.
No, ma comunque c'è una certa ricerca in questo tipo di cose.
Zone.
gruppo che stavamo dicendo qui in studio, anche loro sono in inglesi,
sì,
e quindi riprendono anche un modo di suonare degli anni 70, stavamo dicendo.
Sì, è il modo di concepire lo scrivere la musica elettronica per loro. È comunque, ripeto, molto, molto suonato, melodico, però il suono è molto caratteristico, diciamo, un po' dei film o delle pubblicità degli anni 70, quindi è un buon prodotto.
Che anche Born of Canada stavamo dicendo.
Sì, anche Born of Canada, che hanno ripreso alcune cose di Born of Canada. Quando le ascolti sembrano espressioni prese da qualche cosa degli anni 70, poi comunque sono campioni, ma si sente totalmente.
Mentre dagli anni 70 qui sembra proprio un'entrata sugli anni 80.
Questo è un brano che non voglio dire, probabilmente la mia generazione conosce bene. È stata la colonna sonora della Domenica Sportiva. Questo è lui, Harry Human, di cui ho il vinile, incredibile, riesci a trovarlo. E se non mi errato, se non mi ricordo male, lui era un ingegnere del suono, non è più tra noi.
Esecuzione perfetta, tra
l'altro. Sì, spettacolare. Questo è un brano, il disco di per sé sembra un disco americano, ma questo brano era veramente speciale.
Ce l'ascoltiamo insieme. The Zone, Core. Clamorosa, cioè, insomma, questa ci ha fatto venire un po' i brividi tra tutto questo percorso incredibile, chiaramente. Però questa, cioè, mi ha detto che era la colonna sonora della Domenica Sportiva,
sì,
italiana degli anni 80.
Sì, 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 sì.
Cioè, una cosa incredibile. Poi a volte sembra anche Guerre Stellari, sembra un po'
sì,
di tutto.
Sì, era un modo
prima
di suonare molto pomposo, diciamo. Però nel suo modo, questo brano in particolare, che poi l'album sì, è un buon album, ma offriva ben poco rispetto a questo brano, che comunque aveva degli ingredienti non nuovi, però la composizione a me piaceva moltissimo, ma più che altro perché, come ricordo io, quindi per la mia generazione il brano finiva subito, perché comunque era la sigla di apertura della sportiva.
Roba di 3 minuti massimo.
Esattamente. Quindi, però, se lo ascolti tutto, capisci che comunque c'è moltissima influenza. Lui, ripeto,
un modo di suonarlo all'americana, mi hai detto
più o meno
prima.
Sì, perché comunque
vuol dire questo?
Beh, perché io noto che comunque ci sono degli strumenti che vengono usati più nelle composizioni di oltremanica che britannici o tedeschi, soltanto, quindi le trombe, per esempio.
Beh, certo, ogni stato è chiaro che ha una caratteristica.
I saxofoni, per esempio, per dire. E quindi lui comunque, perché io ho l'album completo, quindi sentendolo so che ci sono alcune influenze che comunque erano i modi di comporre di quel periodo, quindi cantato. Non voglio dire che sembrava o volesse fare un secondo Serrone, che poi ben tutt'altro, che è uno degli altri artisti che comunque sotto un certo tipo, insieme a Moroder, portavano la disco music di un certo livello usando strumenti elettronici, mm-hmm, che per loro erano comunque i nuovi strumenti che erano a disposizione di quei tempi, quindi comunque certo, lo usavano, e quindi usavano i sequencer vari. Infatti il sequencer, che comunque è di per sé il simbolo di un certo della musica elettronica, poiché tecnicamente lo è, e al di là di quello che potrebbe essere il synth in generale o la batteria elettronica, che comunque rimane un sequencer puro, e quindi
come questa traccia che stiamo ascoltando sono i Mirrors, che sono un esempio moderno di quello che era
il
un tuffo nel
pop
passato,
sitanico,
e ci ascoltiamo. In the glare.
Zone.
Mirrors, questo è veramente un disco moderno che riprende sonorità vecchie, diciamo più old school, però suonato veramente in una maniera perfetta, con questi synth che entrano, vanno, insomma, voce,
sì,
cioè,
molto,
esempio
è
moderno di...
È ben suonato, è un disco ben suonato.
Bellissimo. E parlavamo proprio di melodie, e stai dicendo che la scorsa settimana, proprio con Grant, a confronto della musica moderna, diciamo tra parentesi, la minimale che ha fatto il boom, roba del genere, che è un tic e tac fatta, fatta bene e fatta anche bene, lo studio delle frequenze, però ci vuole la melodia nella musica.
Diciamo che forse sotto un certo aspetto si è perso, probabilmente per un certo tipo di ricerca, non lo so, cioè la melodia di sicuro serve, certo, poi dipende anche dal tipo di musica che uno vuole fare, quindi tutto, per quanto ci riguarda, noi possiamo sicuramente inserire più melodia di un brano tecnicamente, ma adesso non voglio dire cose inesatte, ma un brano drum and bass può essere sì melodico, ma sicuramente non potrebbe contenere un determinato fattore di melodia come un brano, diciamo, suonato in una certa maniera, sempre di musica elettronica, quindi magari più laid back, quindi molto più ambientale, ovviamente, quindi comunque ci sono le differenze, però in effetti negli ultimi tempi manca quel suono, quel qualcosa che comunque sia, che non deve essere per forza sempre tutto ballabile. Ci sta, c'è la house, c'è la techno, tutto può essere ballabile, tu può essere ascoltabile, però diciamo tecnicamente, per quanto ci riguarda, o per il discorso che noi abbiamo fatto, comunque spaziava su determinati campi, manca oggi qualcosa ci serve un po' più di melodia.
Still.
quello che abbiamo ascoltato era Telex, un esempio clamoroso, veramente incredibile di inizio dance anni 80. Infatti il brano si chiama Dance to the Music, che abbiamo visto che riprende un gruppo storico del 68. Aspetta, che non ti avevo aperto il microfono.
Ok, scusatemi, no. È una cover di un brano del 68 dei Sly and the Family Stone. Si chiama Dance to the Music. Era comunque, ovviamente non era un brano di musica elettronica, tecnicamente è stata una cover fatta dai Telex, che era un gruppo spettacolare, perché comunque sia. Ma anche nei personaggi stessi, se li vai a guardare, non erano nemmeno tanto di moda. Sembrano più ingegneri che altro, che in realtà lo sono, come quello che possono essere Yellow, per esempio.
Come?
Un altro duo spettacolare. Che però tiravano fuori queste hit, tecnicamente. Anche perché negli anni 80 comunque la caratteristica è che potevi suonare di tutto. E le classifiche erano variabili. Cioè, nelle classifiche trovi il pezzo rock o il pezzo heavy metal, per dirti. E poi cascavi nel pezzo un po' melodico. Oggi la classifica è più o meno tutta uguale, perché per motivi commerciali
oggi c'è un appiattimento della musica.
Se tu la guardi la classifica degli anni 80, anche se comunque sicuramente anche allora c'erano spinte commerciali, comunque
certo,
le posizioni
erano
totalmente differenti, proprio come il pum e suono. Quindi
vi ricordiamo che quello che state ascoltando è il viaggio all'interno dell'Electronic Cult, un tuffo tra presente e passato, per far capire quanto lo strumento dal classico all'elettronico abbia cambiato proprio uno studio compositivo e musicale. E questi sono i grandi esempi che stiamo ascoltando con la voce di D'Arcangelo, Reflex Record, e noi siamo D-Zone.
You have nothing more to understand.
questa invece è una testimonianza italiana di quanto anche l'Italia ha maturato un interesse subito sulla musica elettronica, Battiato, Noia e molti altri, soprattutto negli anni 80, che è la data di questo pezzo.
Di questo brano qua, che comunque non posso dire ascensore perché non ne sono sicuro, so che comunque dietro viene attribuito a Davide Piatto, che comunque faceva parte dei Claim and Bio, che è un gruppo storico italiano con successi internazionali, con Mario Boncaldo, che ho avuto il piacere di parlarci un mese fa, per quanto riguarda un'intervista, e quindi comunque hanno fatto la loro parte di storia, quello che noi, ripeto, definiamo musica elettronica, e quindi comunque sia per l'uso degli strumenti, che allora erano gli strumenti tipo di un certo paio di musiche anche dense, giustamente, e c'era comunque questa altissima influenza già per rap, se non rap, non era già hip hop, quindi c'era tutta una certa idea, e loro come banda hanno sicuramente dato il loro enorme contributo, meritavano il posto che hanno nella playlist.
Gli anni 80 è stato un momento importante per la musica, è stato un po' un rimescolamento, un'ondata di nuove sensazioni.
Ma penso proprio perché c'era comunque ripeto, forse probabilmente per quello che non riesco a trovare oggi nella nostra musica attuale, ma non la nostra, parlo della classifica. C'era una varietà di musica nelle classifiche, che andava dal rock all'heavy metal, al brano più melodico, al brano più pop. Quindi infatti in sottofondo adesso c'è un brano che per gli anni 80 è famoso, perché comunque è la dance degli anni 80.
Loro sono i Trans X che ci ascoltiamo, e poi ci torniamo a parlare di che forse negli anni 80 è cambiato proprio lo strumento, e per questo c'è stato questo rimoscolamento, questo rock elettronico, insomma, si è dovuto capire dove si andava a parare.
Sì, diciamo così.
E qui con Trans X siamo proprio negli anni 80, proprio più classici, no? Diciamo più dance, quelli proprio che entravano in classifica. Quindi cioè, parlavamo proprio che gli anni 80, forse con l'avvento della nuova strumentazione, c'è stata proprio questa inversione di tendenza tra il classico e il moderno, che ancora oggi noi ce ne cibiamo proprio.
Sì.
Parlavamo anche dell'importanza delle melodie, ma soprattutto in questo momento che diciamo che comunque la techno in maniera particolare sta diventando sempre un po' più scarna, però per esempio anche gli Underground Resistance, che è una testimonianza moderna della techno, quando fecero Galaxy to Galaxy con le melodie incredibili su che da una techno industriale sembra un pezzo techno suonato dalla Motown, sì. Cioè diciamo questa è l'evoluzione, infatti facciamo questo appello, cioè tirate fuori i synth anche nell'era moderna nel 2003. Dice.
Ma io penso che c'è comunque, perché gli artisti non hanno smesso di creare melodie anche in maniera sperimentale usando gli sintetizzatori. Probabilmente c'è, non voglio nemmeno, perlomeno non nel nostro campo, cioè al di là del fatto che c'è un'overproduzione, quindi molto, è molto anche difficile scremare, trovare il brano tra i 1500-2000 artisti che escono.
Perché negli anni 80-70 la strumentazione molto, sì, era difficile da trovare, oggi basta un software sul computer e si può iniziare,
sì,
insomma,
ma
a suonare.
Devi anche mettere il fatto che comunque il brano, prima di raggiungere la casa discografica e quindi poi magari essere ascoltata da un recensore che potevano poi eventualmente decidere di rilasciarlo, cioè non ce n'era di strada per farlo. Quindi invece oggi con i mezzi giustamente moderni ognuno può esporsi con i suoi brani come
più
non
veloce
potevamo fare
il sistema,
noi,
sì.
Esattamente, però in questa maniera ovviamente c'è anche molti più brani da ascoltare, quindi chi, il produttore finale, ha così tanto di quel materiale da ascoltare che probabilmente gli può anche sfuggire il brano hit, per dire.
Pensa, io mi ricordo che già negli anni 90 era difficile raggiungere un produttore, perché comunque bisognava vedere sul disco, sull'etichetta, sì, se c'era qualche riferimento,
mandare la cassetta,
o andare direttamente in sede e chiedere, sì, a qualcuno di là se sapeva dove era la sera. Pensa negli anni 70, cioè tu hai un brano, cioè per contattare il produttore non lo so che dovevi fare,
non so, ma infatti no, ma esistevano comunque
i detective, dovevi,
beh, diciamo semplicemente che se ti volevi far notare ti facevi notare comunque, c'erano comunque dei luoghi dove ti potevi esibire, questo è poco ma sicuro. Voglio ricordare, per chi non lo sa, per esempio Square Pusher è stato notato in un pub,
pensa,
suonare da Richard, il nostro caro Richard, il signor Alfred Stein, Richard James e Grant Wilson Claridge, e lui era nella pub a suonare, è stato notato e è stato avvicinato per una demo, quindi
cioè hanno trovato anche uno dei geni moderni, poi
assolutamente
Pusher,
sì,
notato da Alfred Stein, voglio sì, dire sì, cioè è un collegamento che ha portato il risultato che abbiamo oggi.
Se anche il brano che stiamo ascoltando è che Reckless di Ice-T, quindi se tu già vai a fare l'associazione lo ascolti, sei un classico proprio band anni 80,
un po' più elettro questo,
molto elettro questo,
ci ascoltiamo e ne parliamo fra un po', perché questo merita. E la dedichiamo ad Egyptian Lover.
Ice tea on the mic.
qui si alza il volume e le mani alzate, eh? Baseline, melodie, clamoroso questo. Ice-T, un personaggio con questa elettro fantastica, insomma, io amo proprio questo stile di elettroamericana di derivazione Africa Bambaataa, sì. Insomma, cioè, questo allora, per me proprio è a è cuore molto, aperto proprio.
È molto differente, molto lontano dall'immagine che tecnicamente uno può avere di Ice-T, se lo Ice-T lo si ascolta, ai tempi moderni lo si ascoltava un po' di tempo addietro, quindi vabbè, lui ha tutta una storia sua particolare, gangster vero, vero e proprio, cioè, tecnicamente, quindi...
Quindi sempre legata a questa scena gangster, sì, americana, che per noi è un mito, per loro invece è realtà quotidiana, diciamo.
Per quanto pure è un mito, ma questo sarebbe un discorso da affrontare differentemente, però comunque lui è, diciamo, uno dei simboli di questo tipo di, diciamo, di fenomeno americano,
di gangster band, diciamo.
Sì, esattamente. Quindi la sua carriera è piena di accaduti, diciamo.
Immagino.
Però questo brano è, che è un rapper, quindi
tutto scratch, rispetto,
esattamente. Questo è uno dei simboli di quel tipo di rap che si faceva una volta, che era praticamente electro, gli esordi dell'electro,
quella che è poi diventata l'elettro moderno.
Esattamente, quindi c'è
la fonte, c'è primaria proprio per
break
quello.
Dance,
break dance, che bello, break dance, che comunque sta tornando, ci sono alcune scuole, sì, che sta tornando il ballo della
break
dance.
Ma io mi ricordo i tempi quando la break dance esplose, c'erano diversi gruppi interessanti, alcuni ovviamente non sono più introdotti.
Adesso c'è un'evoluzione del ballo breakdance che è la robot dance, che, sì, è molto interessante. Io ho visto a Losanna un'esibizione, la semifinale, che poi andava, devo dire che hanno evoluto i movimenti della breakdance anche su dei brani elettromoderni molto simili a quelli degli anni 80, e devo dire che è una cosa molto figa.
Sì, no, ma sicuramente c'è questo, chiamiamolo ritorno, o magari in chiave moderna, mettiamola così, perché altre cose sarebbe, non voglio dire insensato, ma comunque c'è sempre, le evoluzioni ci deve essere comunque, sì.
Certo, è chiaro.
Ho trovato delle cose
anche per non far morire la musica di ghetto, che magari
No, assolutamente no, però insomma, voglio dire.
Beh, questo è molto importante. Quindi questa è l'ultima traccia del primo appuntamento con D'Arcangelo, con Decor, questo viaggio all'interno dell'evoluzione della strumentazione, quindi che dal classico siamo arrivati all'era moderna, e quindi abbiamo fatto questo percorso tra tanti artisti che fanno parte della storia, tipo abbiamo ascoltato Franco Battiato, i Kraftwerk, non abbiamo parlato di Kate Mansfield, che è un personaggio incredibile,
sì.
Della BBC, mi hai detto tu.
Sì, è un compositore. Lui è un compositore famosissimo, un compositore inglese che ha lavorato parecchio alla BBC, famoso tecnicamente in Inghilterra per alcune sigle televisive. Anche lui, comunque, lui è un compositore, arrangiatore. La produzione sua è altissima. Però nella sua, quel tipo di, appunto, lui è uno di quegli esponenti per cui comunque nelle sue produzioni, nel momento c'è un suo EP, se non vado su KPM, sembra che comunque una selezione di che non è soltanto suo, ma insomma, c'è tantissimo materiale. In questo tipo di produzioni Kate Mansfield usa lo strumento elettronico, come batteria elettronica e sintetizzatori, in una maniera che oggi, se lo senti, sembra fatto al computer.
Incredibile.
Quindi già, ripeto, Kate Mansfield è comunque un produttore di eccezzo, era, non va dato.
Cioè noi abbiamo ascoltato, cioè, dei brani fatti con una strumentazione che vi assicuro, se vi andate anche ad informare un po' su internet, sui Moog, queste qua, erano pareti.
Sì,
cioè proprio pareti intere,
sì,
di manopole, fili, cani. Cioè roba proprio incredibile,
sì.
Cioè che già comprarla e a portarla a casa e a sistemare uno studio, cioè, io penso che era costosissimo,
potrebbe significare che qualcuno può, senso, anche lo stesso Afex Cinea ha uno dei sistemi della Roland nel suo studio e gli prende tutta la stanza, ovviamente.
Cioè, ma è una cosa veramente incredibile.
Beh, la miniaturizzazione
andate subito
non era proprio
su internet per vedere questi Moog, che comunque erano proprio tutta una parete di una stanza, quindi anche per suonarla ci volevano un allungamento per le braccia.
Era,
no?
tutto comunque, c'era un enorme lavoro di programmazione questa sera.
che oggi questo, cioè, questo lavoro è semplificato da sequencer più intuitivi, più facili da
memoria,
da usare, tanta memoria, e comunque oggi non c'è quasi
problema,
nel
senso che puoi salvare ciò che hai fatto anche se usi, ma anche se usi un software.
Questo era importante, perché anche prima infatti, cioè, no, memorizzare c'era. Tutti questi strumenti era impossibile.
No, era quasi impossibile.
Cioè,
sì, il SciSec, che poi è il protocollo di memorizzazione dei valori delle macchine,
incredibile. Allora, infatti poi abbiamo sentito Giorgio Moroder, anche un altro rappresentante. Poi siamo passati all'era moderna con Solvent un po' più sperimentale. John Fox, abbiamo detto, vi rimandiamo
i tipi della Synth Britannia.
Sì, sì, infatti vi rimandiamo al documentario Synth Britannia. Abbiamo gli Advisor Circle, che
non abbiamo menzionato. Recoil.
Ah, Recoil,
in realtà,
che è uno moderno, se non sbaglio.
E in realtà lui è colui che ha lasciato i Depeche Mode, Alan Wilder. Ah. È lui che
niente, poco di meno.
Sì, infatti il suo brano lui è tra, era perlomeno, viene più Depeche Mode da allora. Era colui che comunque conservava quel tocco un po' dark nel suono. Infatti comunque il brano che comunque viene dal primo album, se non erro, conserva tutta quel suono molto depeccioniano, però
tipo non Speak and Spell,
sì, qualcosa di simile, anche se in realtà in Speak and Spell c'era dietro comunque il tastierista, che poi anche lui ha lasciato, che quindi non lo so, c'era sicuramente, la musica era differente, non c'è poco da fare, e comunque sia andava, seguiva ciò che lo strumento ti poteva dare, quindi
eh certo, quello era importante.
Assolutamente, quindi là non potevi andare.
È la musica che si evolve con la strumentazione.
Assolutamente,
chiaro.
Sì.
Poi abbiamo ascoltato i Mirrors, che è un'altra testimonianza moderna, col synth pop moderno inglese.
Sì, assolutamente sì. Se non vado errato sono di Brighton, ma non voglio sbagliarmi. Loro sono un gruppo moderno, fanno spalla agli Orchestra Manoeuvres in the Dark, quindi un gruppo storico inglese degli anni Ottanta, per quanto riguarda quello che noi definiamo adesso il synth pop, che è ancora definito il synth pop comunque, perché comunque era musica popolare, synth popolare però fatta col synth, quindi poi là entrava tutto un gruppo, e ripeto, ce ne sono parecchi, però tra i due vogliamo ricordare il Visage, per
come, no? Una, come no? C'è, cioè, più commerciale
tanti,
sicuramente.
Sì, sì, molti più commerciali, che in realtà era la musica commerciale allora, che però è differente da quello che lo è, che è oggi, che forse probabilmente è un po' più.
Oggi è predisposta proprio per il mercato commerciale, invece esatto. Prima c'era qualcosa un po' più
meno studiata la cosa, forse
era meno studiata, infatti. Poi siamo passati a Telex, che comunque personaggio che conosciamo, per poi ascoltare un gruppo italiano che è rimasto nella storia, i Noia, e sul finale abbiamo ascoltato i Trans X ed Ice-T, con questo esempio di break dance assolutamente incredibile, scratch,
giustamente qualcuno
band.
Mi ricorda che, insomma, mi era sfuggito il nome, che Vince Clarke era il tastierista di Depeche Mode, dietro a Speak and Spell, comunque può anche lui ha lasciato, e lui insieme a Alison Moyet ha poi fondato gli Yazoo. Poi
come no?
Assolutamente sì, quindi comunque.
Vabbè, cioè, ce lo ricordiamo tutti, i primi due brani di Depeche
Mode, allora voi sono cambiati.
Vabbè, si sono anche loro evoluti, comunque sì, adeguati al mercato. Quindi questo è quello che abbiamo ascoltato in Core, il primo appuntamento con l'Electronic Cult, con D'Arcangelo, Reflex Record, e vi assicuriamo che abbiamo parlato tanto, perché comunque, cioè, come non si può dare più informazioni possibili su un appuntamento cult, cioè, mentre questo è mixato che avete ascoltato sotto le nostre voci, ve lo rimandiamo in maniera integrale il prossimo venerdì, così per i diamanti potete ascoltare questo viaggio senza le voci, ricordandovi anche tutte queste informazioni che vi abbiamo dato. Quindi noi ringraziamo da Arcangelo per questo appuntamento bellissimo, ce ne saranno anche di altri, quindi li stiamo già programmando, perché c'è un altro che mi ha detto che ci sono delle grosse sorprese, addirittura anche un compositore indiano,
diciamo solo questo.
Quindi, cioè, ti ringrazio tanto, un saluto anche a Fabrizio. E quindi buon ascolto con The Zone, che continua con le news.
closely as the glove goes down. He cuts like a razor to the big beat sound. Veins laying down a groove that we know you like. With the glove on the turntables and Ice-T on the mic. Let your mind feel free.